Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, bentrovati. Prima di presentarvi la persona con noi oggi, non è una diretta telefonica ma lo abbiamo dal vivo, proprio qui. Prima di presentarvelo vi voglio ricordare i nostri numeri di telefono. Il primo è 0362 24 54 00, ve lo ripeto, 0362 24 54 00. E un altro numero dove potete inviare un sms o un whatsapp è 338 522 3006. Vi ripeto anche questo, 338 522 3006. Vi do anche l'indirizzo email una sola volta, poi non lo do più: info@cirecimedia.it. Allora, parliamo della persona che è qui con noi oggi, Pasquale Rinaldi. È la prima volta che sei con noi in questo programma.
Sì,
grazie per essere qui, è un piacere. E siccome non ti conosciamo bene e neanche gli ascoltatori, magari ti facciamo parlare un attimino di te, giusto per farti conoscere un attimino, da quale chiesa arrivi, insomma, chi è Pasquale Rinaldi?
Bene.
Ok.
Ok. Sono nato a Monte Sant'Angelo, esattamente 61 anni fa, ora vivo a Nova Milanese, frequento la chiesa di Nova Milanese, di cui sono uno dei responsabili della chiesa di Nova. Ma siamo qui non proprio per parlare di me, ma e neanche della chiesa di Nova Milanese di cui faccio parte, ma vorremmo parlare di un altro argomento, che è l'associazione Salvati per Servire.
Sì, ma noi arriviamo lì. Il motivo per cui chiedo sempre alle persone di raccontarsi un po' è perché gli ascoltatori magari dicono: ma chi è questa persona? Non so, non lo conosco. Abbiamo delle persone che sicuramente ti conosceranno, quindi fra gli ascoltatori, però tieni presente che abbiamo sempre delle persone nuove che magari ascoltano il nostro programma, quindi è importante, anche perché a volte c'è una sorta di identificazione con la persona che parla, no? Tante volte la persona che intervistiamo racconta un po' della sua vita, come è stata magari la sua conversione, e questo va bene per gli ascoltatori perché sentono, dicono: ah, come me, credevo di essere il solo così. Ti faccio solo una domanda: tu nasci in una famiglia di credenti evangelici oppure no?
Sì, diciamo che io sono nato in una famiglia evangelica, ma erano pochi anni che si erano convertiti. Teniamo presente che mia mamma si era convertita nel 1962, quindi io avevo pochi anni. Difatti, guarda caso, mi hanno messo un nome normalissimo, Pasquale, mentre tutti gli altri miei fratelli che sono nati dopo hanno preso un nome biblico. Quindi la mia famiglia erano pochi anni convertiti, proprio giù nel sud a Monte Sant'Angelo, e poi ci siamo trasferiti qui al nord.
No?
Dove ho vissuto la mia vita normalissima di ragazzo fino a 18 anni, quando poi sotto una tenda, che all'epoca si usavano tanto mettere le tende, ascoltando la parola del Signore, mi sono convertito. Ho accettato Gesù come mio personale salvatore.
Amen. Quindi tu, pur essendo cresciuto in una famiglia, diciamo, di credenti, la tua vita da piccolo, quindi la tua adolescenza, come l'hai fatta? Non andando sempre in chiesa, no? E questo è importante, Pasquale.
Allora, vi racconto un attimino che cosa è successo. Quando poi ho iniziato a lavorare, all'epoca si iniziava a 14 anni,
sì.
Ho iniziato a lavorare, naturalmente i miei genitori volevano che andassi in chiesa, ma naturalmente io non ci andavo, puntualmente non ci andavo. C'erano delle grandi litigate proprio la domenica mattina, mio padre veniva a svegliarmi per andare in chiesa, ma io non ci andavo.
Okay.
E poi dopo mi hanno comprato una moto, perché comunque lavoravo, quindi all'epoca avevo una bella moto, andavo in giro, facevo la bella vita, insomma.
Sì.
Non mi mancava assolutamente nulla.
Certo.
Ragazze che per venire dietro la moto ce n'erano, quindi
certo.
Figurati. I soldi non mi mancavano, certo non vivevo nell'oro, però lavoravo, quindi
però
avevo possibilità di poter spendere. Ma tutto questo purtroppo non mi portava alla felicità. Cioè, io comunque, dopo che ero stato con i miei amici, all'epoca si chiamavano le compagnie, si facevano certe compagnie così, tornavo a casa e quando mi trovo a casa solo mi accorgevo che c'era qualcosa che non andava, cioè mi mancava qualcosa.
Quindi voglio proprio che tu racconti com'è avvenuta
questa. Mi mancava
questa.
Qualcosa e quindi mia mamma continua a pregare per me, e una domenica mia mamma dice: oggi pomeriggio c'è la tenda, vieni in chiesa? E io ho detto: va bene, non in chiesa, chiedo scusa.
Sotto la tenda.
Sotto la tenda.
Sì.
E io ho detto, per farla contenta, ma sì, ci vado, tanto dopo esco subito e me ne vado con i miei amici, pertanto i miei amici aspettavano subito fuori.
Certo.
E così è stato, sono andato sotto la tenda, il problema è che io avevo pensato di andare via subito e così non è stato.
Avevi 18?
Avevo circa 18 anni, okay. Circa 18 anni, okay. Sono rimasto sotto la tenda, ho ascoltato il messaggio, quel messaggio ha parlato proprio al mio cuore. Mi ha fatto capire che quello che mi mancava, anche se avevo tutto quello che un ragazzo di 17 anni poteva desiderare, e c'era qualcosa che mancava, e quello che mancava era Gesù nella mia vita. Ora, mentre ero lì che stavo pregando con il predicatore che aveva predicato quel pomeriggio, i miei amici erano fuori dalla tenda, una ragazza è venuta dentro, è andata da mia mamma e dice, ma Pasquale dov'è? E mia mamma si è girata verso di questa e ha detto, Pasquale non uscirà più insieme con voi perché si è convertito.
Così gli ha detto.
Così gli ha detto, sta ragazza non aveva capito che cosa voleva dire convertito, no? E difatti io poi dopo sono uscito dalla tenda, mi sembravo completamente diverso.
Sì.
Sono uscito con loro quella sera, ma c'era qualcosa che non andava più. Difatti io non ho fatto nessuna fatica a lasciare questi ragazzi. Cioè erano ragazzi che erano stati anni con loro, si usciva, si andava a bere, si andava in giro in moto, tutto quello che un ragazzo di 18 anni poteva fare, non mi è mancato. Piano piano il Signore mi ha dato quella forza di poter lasciar perdere, perché Lui mi stava riempiendo di qualcosa che mi mancava. Ho incominciato a frequentare gli incontri in chiesa e non mi pesava più andare, anzi mio padre prima che mi venisse a chiamare ero già sveglio. Quindi amavo poi andare in chiesa e sono cresciuto piano piano nella chiesa di Nova Milanese. Dopo un paio d'anni, 2 o 3 anni, ho conosciuto Michela, mia moglie, e ho continuato a vivere in questa maniera. Mi sono reso conto, ora che ho 61 anni, che sono passati veramente tanti anni, ma a sapere che il Signore era a mio fianco, era dentro di me, mi ha dato la forza di poter andare avanti. Io non posso dire che in questi anni di vita che ho passato sono sempre stato rose e fiori.
Certo.
Ho avuto problemi, gioie, dolori, ma il Signore mi ha sempre aiutato. Quindi certo. Poi naturalmente ho conosciuto mia moglie, ci siamo sposati, poi dopo sono nati le mie figlie, Naomi e Tabita, e niente, ho continuato poi a vivere nella chiesa. In chiesa sono poi diventato responsabile della chiesa, anziano della chiesa di Nuova Milanese, e ora sono qua a raccontarvi la mia storia.
Ma è bellissimo questo, perché veramente è importante per le persone che ascoltano, no? Perché i ragazzi, giustamente, anche se nascono in una famiglia di credenti, a volte c'è questo percorso che diventa un po' complicato. Ci sono tanti ragazzi che magari continuano, sono sempre andati in chiesa, hanno frequentato la scuola domenicale, sono andati ai campi, tutte queste cose, ma ci sono dei ragazzi che non fanno questo, o dei ragazzi che hanno fatto tutto questo e poi si perdono, perché abbiamo tanti esempi. Ed è molto bello sentire questo tipo di testimonianza, perché tu cosa pensi? Che i tuoi genitori, che hanno sempre pregato...
Mia mamma, soprattutto mia mamma, perché mia mamma era, siccome papà è stato in Germania per parecchio tempo, quindi noi siamo vissuti, siamo cresciuti con mia mamma,
sì.
E mia mamma è quella che ci coccolava, è quella che ci riempiva anche di botte,
quando ci bastonava, sì.
E lei, che è la persona che si è convertita prima, è la persona che ci ha sempre voluto bene tutti, siamo 10 figli,
mamma mia,
quindi è stato un buon generale, proprio per lei, sì. Gestiva tutto e tutti. E lei ha sempre pregato per me, ma per tutti i figli che ha avuto, per la loro, ma soprattutto quando si accorgeva che io stavo crescendo e crescevo lontano dalla chiesa, lontano dal Signore, a lei questo gli dava fastidio, piangeva, certo. Nel vedermi arrivare di sera, sì. Sera tardi, non sapeva dove che andavo, ma certo. Sicuramente sapeva che non andavo certamente, certo. Nei posti che il Signore avrebbe voluto che avesse, certo. Voluto frequentare lui. Quindi quando mi sono convertito, dovevate vedere, mia mamma piangeva di gioia. Mia mamma era lì con le lacrime agli occhi, e da quella volta io posso veramente dire che io non ho più frequentato. Sì, ci siamo visti altre volte con questi ragazzi, ciao, tutto il resto, ma non ho mai frequentato più le loro compagnie, perché ho incominciato a frequentare la chiesa dove c'era qualcosa in più. Ho conosciuto altri giovani che erano come me. Anche loro hanno fatto l'esperienza di incontrare Gesù.
Amen.
E io posso dire che quando si incontra Gesù, ci trasforma la vita completamente.
Trasforma totalmente
la vita.
Amen. È bellissima la tua testimonianza. nessuno di quei tuoi compagni, amici, vero, ha voluto venire ad ascoltare?
No, non,
qualche volta accade, no?
Sì, a volte accade, ma erano, non lo so, forse erano troppo indifferenti, sì, proprio all'Evangelo, ma quello che veramente mi... Sono contento di aver fatto che quel pomeriggio ho ascoltato mia mamma andare a sentire questo fratello che predicava sotto questa tenda. Naturalmente col passare degli anni abbiamo avuto anche, dopo sposata abbiamo avuto anche dei problemi, cioè certo, malattie, gioie e tutto il resto, ma il Signore, vi posso dire che il Signore ha gestito tutto in una maniera straordinaria. Se posso rubare 2 minuti,
sì,
posso raccontare
anche
del mio... Io esattamente 8 anni fa ho avuto un tumore. Mi hanno scoperto un tumore e non ho mai parlato con nessuno per radio, sinceramente, ne ho parlato forse in qualche riunione così, ma sapere, andare a fare una visita e poi il dottore ti dice aspetta un attimo perché viene il chirurgo che deve parlare con te, e rimane un attimino un po' che cosa c'è che non va, spezzato.
Certo.
Poi quando viene e in parole semplici ti dice che tu hai un tumore, io e mia moglie siamo guardati e abbiamo detto ma cioè non abbiamo neanche parlato, lui ci ha spiegato per filo e per segno cosa dovevamo fare, tutto quanto, e poi siamo tornati a casa, abbiamo fatto 10 km di strada e non abbiamo parlato perché io non sapevo che dire, mia moglie neanche, e siamo arrivati a casa, ci siamo seduti sul divano e abbiamo pregato.
Amen.
Abbiamo pregato e abbiamo detto Signore, non so perché è arrivato questo, tu lo sai, si è fatta la tua volontà, guida tu ogni cosa, e posso dire che il Signore ha guidato tutto alla perfezione. Noi abbiamo sentito le preghiere della Chiesa, le preghiere degli amici che hanno fatto per la mia salute, e il Signore ha guidato tutto. Sono 8 anni che ho avuto questo tumore, sono stato operato, hanno asportato tutto quello che c'era da tirar via, e posso dire che il Signore sta guidando ancora pienamente il controllo della situazione, e questo è stato qualcosa di straordinario, perché senza il Signore non credo che sarei riuscito ad affrontare una situazione così delicata. Così
certo,
delicata.
Certo.
Quindi il mio incoraggiamento anche per quelle persone che magari si possono trovare nella mia stessa situazione, non buttatevi giù, perché il Signore comunque è al nostro fianco.
Certo, ma come tu dicevi, ho superato e ho avuto anche delle vicissitudini, no, di salute, situazioni, infatti non è scritto che noi ovviamente non avremo delle tribolazioni, le avremo, ma abbiamo con chi portare avanti queste tribolazioni, abbiamo con chi condividere il nostro peso, e quindi Lui ci aiuta sicuramente, come sta facendo con te, come ha fatto e continua a fare. Questo è molto importante. Ok, noi adesso abbiamo ancora 2 minuti per l'introduzione, poi manderemo un brano musicale e cambiamo argomento.
Okay.
Tu fai parte di un'associazione Salvati per Servire.
Sì.
In questi 2 minuti magari se vuoi presentare un attimino questa associazione, quando è nata, qual è lo scopo di questa associazione, il perché nasce, così poi possiamo sviscerare tutto nella seconda parte.
Va bene, quindi io faccio parte, come è stato detto, dall'associazione Salvati per Servire, che ha sede all'Aquila.
Sì.
Forse molti non conoscono neanche questa associazione, perché è un'associazione abbastanza nuova, ma vi voglio solamente raccontare brevemente in questi 2 minuti. L'associazione Salvati per Servire è nata proprio per aiutare, dare una mano alle persone che hanno bisogno, soprattutto con il terremoto che c'è stato nel centro Italia. Il primo terremoto che abbiamo avuto nel centro Italia è stato quello del 2009 all'Aquila, e lì ci siamo accorti che avere voglia di fare, ma non avere una squadra con le carte in regola, non si poteva fare più. I tempi sono cambiati, c'è bisogno di persone addestrate, c'è bisogno di un'associazione che abbia requisiti giusti per poter andare avanti. Ora nel 2012 si sono incontrati 10 persone, 10 credenti, dove hanno formato questa associazione Salvati per Servire. Nel 2014 è stata accreditata come protezione civile della regione Abruzzo. Dico questo perché è importante sapere che oggi non si può più operare nelle zone terremotate solo perché, come dicevo prima, avere voglia di fare, ma se non fai parte di un'associazione di protezione civile non puoi andare da nessuna parte. Grazie a Dio abbiamo ricevuto questo accredito, e grazie a questo noi siamo potuti entrare ad Amatrice. Norcia, Cumuli e tanti altri paesi come Camerino, dove addirittura abbiamo preso in mano la situazione e abbiamo dato da mangiare a più di 500 persone ogni sera. Quando siamo arrivati lì a Camerino non c'era assolutamente niente, c'era il caos, il comune non riusciva a gestire nulla, ma Salvati per Servire, grazie a Corrado e grazie a Lazzaro Spinelli che si sono presentati lì con autorità, perché comunque eravamo parte di Protezione Civile, hanno preso in mano la situazione grazie al comune che ci ha dato questa possibilità e abbiamo incominciato a far dormire le persone nelle brande, abbiamo preparato da mangiare per un sacco di persone fino a quando poi si è tutto tranquillizzato e noi dopo abbiamo lasciato ad altri questo compito di poter portare avanti il tutto. Sì. Ma ripeto, se noi non eravamo di Protezione Civile, un'associazione di Protezione Civile, non avremmo potuto fare assolutamente nulla. E anche oggi che ci troviamo per esempio ad Amatrice abbiamo avuto la possibilità di andare nelle case, abbiamo avuto la possibilità di entrare nel centro, proprio nel centro storico, zona rossa dove è chiusa, solo perché eravamo accreditati, tanto di tesserino tutto quanto.
Ok, diciamo che questo aver fatto questo passo, diciamo questo passo, quindi avere proprio, essere diventati una come l'hai chiamata?
Protezione civile,
è l'unico, è stato ed è l'unico modo per entrare in queste zone, altrimenti non possono entrare altre associazioni. Ok, riprendiamo fra un attimo, ora vogliamo mandare un brano musicale, voglio ricordare agli ascoltatori ancora il numero di telefono che è 0362 24 54 00, potete telefonare anche per avere delle informazioni che comunque cercheremo di ridarvi fra un pochino. Ok, a tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, voglio ricordare che abbiamo con noi Pasquale Rinaldi che è qui con noi e stiamo parlando proprio di qualcosa di molto attuale, perché parliamo di un'associazione che va ad aiutare proprio dove c'è la necessità, c'è bisogno di aiuti, e quindi questo è riferito un po' a tutte le zone terremotate. E stiamo parlando di questa associazione che è Salvati per Servire. Mi si era incianspicata la lingua. Pasquale, allora, prima del brano musicale stavi raccontando un attimino che l'unico modo per poter essere considerati, quindi per andare a portare gli aiuti, bisogna proprio essere parte di Protezione Civile, altrimenti non è possibile. Quindi questa cosa, diciamo che questo vi ha permesso di essere proprio considerati uno strumento d'aiuto, adesso anche parlando di Amatrice.
Certo,
giusto?
Sì, altrimenti senza avere l'accredito della Protezione Civile noi non avremmo potuto portare del pane, portare delle roulotte, portare dei moduli abitativi. Cioè senza far parte della Protezione Civile non si può fare più nulla.
Non si può fare nulla. Allora, questo disastro è successo circa 2 anni fa, no? Ad agosto,
questo,
vero?
Sì, il 24 di agosto,
esatto,
del 2016.
Vi siete allertati subito voi dopo l'accaduto?
Sì, perché comunque essendo Protezione Civile, Corrado è stato avvisato, comunque dal Ministro degli Interni è stato avvisato che c'era questa necessità, e Corrado con tutta la sua squadra, naturalmente c'è stato un giro di telefonate, sono arrivati dei volontari dove hanno subito incominciato a portare aiuto, i primi aiuti sono coperte, stufe, roulotte, tutto quello che noi avevamo in magazzino, tutto quello che poi piano piano stava comunque arrivando è stato subito portato alle persone bisognose.
Okay.
Quindi subito noi ci siamo allertati e siamo subito andati sui posti che abbiamo visto che c'è stato.
Ti faccio una domanda
terremoto.
Prima di continuare a parlare dei bisogni e di quello che serve da dover portare, di conseguenza diciamo parliamo di beni materiali, no? Questa associazione, la vostra associazione, ed è un onlus, come si sostiene, come fa a doversi sostenere, quindi per portare aiuti laddove serve?
Questa è una bella domanda. Perché la nostra associazione è un'associazione onlus, quindi non abbiamo fondi nostri, ma arrivano delle offerte dalle varie chiese, da privati, comunque la maggior parte dei soldi che arrivano sono delle chiese. Ora c'è un problema di fondo, è che la nostra associazione è un'associazione particolare, in quanto non è un'associazione normale dove si sta magari seduti alla scrivania o altro, ma qui c'è di mezzo, ci sono dei mezzi da mettere in moto, consumano gasolio, quindi ci sono veramente tante spese. E purtroppo le persone pensano che quando, come in questo periodo, sembra quasi che tutto tornato alla normalità, sembra quasi che non c'è più il terremoto, quindi le offerte arrivano meno. Incominciano a calare, perché è vero, quando c'è il terremoto arrivano più offerte, perché tutti vedono il bisogno, ma molte persone, molte chiese non sanno che noi come protezione civile siamo, ci tengo a dirlo, siamo l'unica protezione civile rimasta ancora ad Amatrice e a Norcia e nei comuni limitrofi. Questo vuol dire spese, questo vuol dire spendere delle offerte che ci arrivano, e purtroppo quando non c'è il terremoto i soldi arrivano meno soldi.
Ma sai anche, scusa ti interrompo, è che secondo me manca un po' di coinvolgimento, di comunicazione, perché si spengono i riflettori, cioè tutto quello che era accaduto ovviamente ne parlavano ovviamente i media e quindi la televisione, le radio e così via, poi dopo ad un certo punto si smette di parlare, le persone continuano al loro tran tran, la vita normale, di conseguenza si dimentica questo tipo di situazione, uno pensa che sia tutto a posto, si risente ancora adesso ovviamente alla televisione, che qualche volta fanno qualche servizio dove fanno vedere che le cose non sono finite, ok, che tante persone dormono ancora in situazioni disastrose, però purtroppo molto probabilmente non se ne parla abbastanza. Questo?
Sì, sì, sicuramente è questo. Per esempio, qualche giorno fa, forse una settimana fa, in televisione sul primo canale hanno fatto vedere l'Aquila con tutte le sue gru e tutto il resto.
Certo.
Sono passati 9 anni, e se voi fate una passeggiata per il centro di L'Aquila, voi vedrete che sono tutte case chiuse, tutte case ancora bloccate perché non vanno avanti con i lavori, ci sono un sacco di gru ma sono ferme, non fanno assolutamente nulla, parlando dell'Aquila. Ma se noi andiamo a Norcia, se noi andiamo ad Amatrice, in altri posti, purtroppo le persone pensano che è tutto a posto, non è così. Io sono stato prima di Natale a distribuire dei pacchi dono e le persone vivono nelle casette, i più fortunati, altri ancora, abbiamo portato dei doni nei container, cioè persone che vivono ancora nei container a Norcia. Ma se mi è permesso dire, anche all'Aquila ho conosciuto una persona mentre eravamo lì che stavamo bevendo un caffè in un bar, questo ci ha chiamato e ha detto: io vivo ancora nei container, terremoto dell'Aquila stiamo parlando, quindi non è di 2 anni fa, ma stiamo parlando di 10 anni fa, persone che vivono ancora nell'Aquila. Quindi le persone pensano che è tutto a posto perché la televisione non ne parla, i giornali non ne parlano più,
esatto.
Ma purtroppo lì c'è ancora gente che ha bisogno di aiuto, ha bisogno di persone, magari non hanno bisogno più di cibo perché comunque si è normalizzato in questo caso, ma hanno bisogno di compagnia, hanno bisogno di che una persona vada a fare una visita, hanno bisogno di persone che a volte non sanno come muoversi. Perché è vero che tante case, soprattutto nella zona di Amatrice, sono state costruite in mezzo ai boschi. Quindi una signora anziana che non ha una macchina è bloccata là, non si può muovere. C'è bisogno di persone che vanno veramente a trovarli. Poi lì abbiamo conosciuto, abbiamo potuto vedere e parlare con queste persone che quando vai lì ti abbracciano, ti aprono le braccia, perché tu vai lì magari anche per portargli solamente un pezzo di pane. Abbiamo testimonianze, io ho portato 2 ragazze dalla nostra chiesa, 2 ragazze giovani, e quando queste vecchiette le hanno viste, le parole che hanno detto, ha detto: ma perché questi 2 angeli sono qua? E noi le abbiamo detto: perché vi vogliamo bene, vi vogliamo bene. E loro hanno risposto, dire: ma perché? Perché ci volete bene se non ci conoscete neanche?
Sì.
E qui, sapete, si è aperto un mondo, perché noi abbiamo potuto dire: noi vi vogliamo bene perché Gesù ci ha amato per prima.
Amen.
Quindi se noi siamo qui a portarvi un pezzo di pane, se siamo qui per farvi un po' di compagnia, siamo qui perché vi vogliamo bene, ma perché Gesù ci ha amato per prima. Quindi questo è il nostro compito, di venirvi ad aiutare, soprattutto in questo momento di bisogno. Testimonianze che solo a pensarci vengono le lacrime. Persone che hanno perso tutto. Mi ricordo che mentre eravamo col furgone ci siamo fermati davanti a un vecchietto e gli abbiamo detto: come va? E lui ha detto: come volete che va? Io ho perso tutto, non c'ho più nulla. Un vecchietto che è rimasto sotto le macerie per 4 ore, lui con sua moglie. E lui diceva: io non so se riuscirò mai a venirne fuori. Quando è venuto fuori, l'abbiamo visto subito prima di Natale, che abbiamo portato anche a lui un pacco dono, l'abbiamo visto, era così abbattuto, dice: non so se era meglio morire o rimanere in vita, perché qui non c'è più nulla. Non c'è più nulla, proprio niente niente. Ma poi una testimonianza che ci ha fatto veramente, io tutte le volte che la racconto io stesso proprio mi vengono le lacrime, di questa ragazza, signora Angelica si chiama, e questa donna ha vissuto proprio in pieno questo terremoto, lei è una donna rumena, e sposato con un uomo di Amatrice, lui benestante, e con due figli. E il problema è che quando c'è stato il terremoto, la prima scossa, il marito è rimasto sotto. Lei con i figli ha cercato di muovere, di tirarlo in qualche maniera, ma non avevano forza abbastanza per tirarlo fuori. E lui sapeva che sarebbe arrivata una seconda scossa, e lui gli ha detto alla moglie e alla bambina, al bambino gli ha detto: andate via perché adesso arriva la seconda scossa e non c'è più nulla da fare. Loro sono andati via, è stata la seconda scossa, lui è rimasto sotto. Questa donna, pensate che avrà 35-40 anni, è rimasta sola, senza il marito, senza un aiuto, in quanto, essendo anche non italiana, straniera, certo, ha avuto delle grosse difficoltà per poter avere una casetta per portare i suoi figli. E se non c'era lì Corrado, se non c'era lì Lazzaro, e Salvati per servire tutti i soci che erano lì, non avrebbe potuto andare avanti. L'abbiamo sostenuta, l'abbiamo aiutata a trovare una casa, e quando poi il comune gli ha dato una casetta prefabbricata, ci ha chiamato e ha detto: ho bisogno di voi per darmi una mano, siamo andati lì a fargli il trasloco con i nostri mezzi, siamo andati lì, abbiamo smontato la casa e rimontata dall'altra parte. Persone che quando parli con loro, che le vai a trovare, gli occhi sono spenti, ancora dopo due anni ti vedi che gli occhi sono spenti, si aprono quando ci vedono, ci abbracciano, ci aprono le porte perché sanno che noi li vogliamo bene.
Certo.
Questo è il lavoro che noi andiamo a fare da questa parte, ma non è Salvati per servire, non è solamente lavorare per i terremotati, certamente questo è il lavoro principale che noi abbiamo fatto e che stiamo ancora facendo ancora oggi, ma Salvati per servire ha altri scopi, altri progetti. Per esempio abbiamo fatto quest'anno il progetto Giacobbe, okay. Progetto Giacobbe in Ruanda, dove siamo andati lì per scavare un pozzo per fare venire sull'acqua in superficie, quindi i nostri responsabili, Corrado, Lazzaro e altri, sono andati lì sul posto, hanno chiamato delle ditte e hanno fatto il pozzo davanti a loro, cioè non abbiamo incaricato un'impresa dall'Italia e gli abbiamo detto arrangiatevi, no, noi siamo andati sul posto perché noi vogliamo vedere come spendiamo i nostri soldi,
certo.
Non i nostri, ma i vostri, i soldi che arrivano dalle offerte, quindi per noi è importante essere trasparenti su tutto. Lazzaro e Corrado sono andati, hanno visto scavare questo pozzo e hanno visto anche la gioia delle persone quando veniva fuori l'acqua. Quando hanno visto fuori l'acqua, quindi per loro era una cosa straordinaria, fatta da Salvati per servire, con le offerte naturalmente che sono arrivati. Ci sono tanti progetti che noi stiamo portando avanti, per esempio viaggi umanitari. Siamo stati in Grecia, quando si parla della Grecia si pensa a un paese di vacanza, soprattutto di vacanza. Ma la Grecia è un paese di transito.
Come mai avete pensato alla Grecia?
Perché in Grecia c'è un'altra associazione che lavora proprio per i profughi. E siccome la Grecia si trova proprio di passaggio, perché le persone che passano dalla Grecia non vogliono fermarsi in Grecia, certo, vogliono proseguire, certo, si fermano là.
Quindi voi siete andati esclusivamente per i profughi, sì, per tutte le persone di passaggio, certo, che si fermano, certo, per poi ripartire.
Noi siamo andati. C'è stata per esempio un'occasione in cui erano rimasti senza pasta. In Grecia non avevano, in questo centro non c'era più pasta.
Questo centro dove,
in questo
siete
centro
andati
dove
voi?
Siamo andati noi. E questi parlavano tra di loro: non c'è più pasta. All'improvviso, sembra quasi che il Signore aveva ascoltato tutto, aveva già guidato tutto. Sono arrivati più di qua, abbiamo portato più di 40 quintali di spaghetti.
Ma dai!
Sì, all'improvviso ci hanno visto, infatti poi ci hanno chiamato gli uomini degli spaghetti, abbiamo portato un sacco di pasta. Perché loro vogliono spaghetti? Perché la pasta non attacca e poi è facile da poter anche trasportare, quindi c'è stato veramente qualcosa di straordinario. Noi siamo stati il 1° febbraio, che era il giorno del mio compleanno, quindi adesso sapete anche quando faccio gli anni,
okay.
E siamo stati in Grecia dove abbiamo portato un tir enorme. Abbiamo portato un sacco di roba, di cibo, vestiti, giocattoli, perché anche portiamo anche giocattoli, sempre in questa zona. E qui ci hanno raccontato di un altro fatto molto importante, cioè siccome è un di passaggio, la Grecia è un, certo, paese di transito, sì, quindi sì, succede questo: arrivano le famiglie con i bambini, bambine, bambini, li lasciano lì, gli dicono tu rimani in questa zona, io fra un anno, due anni ritorno qua. Ora le mamme più fortunate che ritornano magari trovano,
cioè, li lasciano in questa zona, li lasciano in questo centro,
sì. No, in mezzo alla strada. Li lasciano in mezzo alla strada, si devono arrangiare da soli. Quindi quelli del centro cercano in qualche maniera di aiutarli. Ora, proprio questa associazione si stanno organizzando in questa maniera, perché le mamme tornano, a volte li ritrovano questi bambini, ma a volte no, perché ci sono tante persone che prendono queste bambine, certo, e le avviano alla prostituzione,
sì,
ma
sì,
ci sono anche quelli che li prendono per gli organi.
Sì, sì.
Quindi stanno facendo veramente qualcosa di straordinario, perché vogliono fare un centro per 200 bambini che li raccolgono dalla strada e li portano proprio in questi centri dove possono mangiare, dove possono essere istruiti.
Ma voi avete avuto il contatto di questo centro, giusto? Perché siete andati,
sì,
il primo,
sì,
febbraio,
sì,
che era perché avete avuto un contatto. Questo centro è un centro cristiano?
Questo è un centro cristiano.
Quello che volevo...
Sì,
okay,
sì, no, è un centro cristiano, anche se non
questo.
Ci sono italiani. Sono,
no, no, ma non importa.
Sì, sì, no, è un centro cristiano dove si insegna la parola di Dio.
Ok.
È un centro cristiano. E arrivano lì in quella zona persone un po' da tutta l'Europa.
Sì.
Ho visto ragazze volontarie che erano andate per 15 giorni dall'Austria, dall'Inghilterra. E in questi giorni sono andate due nostre ragazze per una settimana a dare una mano. Quindi vediamo proprio la necessità di fare questo.
Ascolta, interrompiamo un attimo sul centro,
okay,
su questo centro cristiano e la necessità di farlo, perché abbiamo un altro brano musicale e poi riprendiamo. Ricordo agli ascoltatori ancora i nostri numeri di telefono: il primo è 0362 24 54 00, ve lo ripeto, 0362 24 54 00, oppure dove potete inviare un SMS o un WhatsApp è 338 522 3006.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Ed ora riprendiamo con Pasquale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, ricordo che stiamo parlando di un'associazione Salvati per Servire. Ed è qualcosa di molto importante tutto quello che loro stanno facendo, perché fanno parte della protezione civile e quindi portano aiuti laddove servono. Prima del brano musicale stavamo parlando della Grecia, perché hanno avuto il contatto di un centro che c'è in Grecia, ovviamente un centro cristiano, dove si occupa di aiutare queste persone che sono un po' persone di transito, giusto Pasquale?
Sì, giusto, giusto.
Che transitano per poi ovviamente non fermarsi in Grecia ma comunque andare via, e loro cercano di aiutarli, vestirli, dargli da mangiare e così via. Poi ha raccontato un aneddoto anche veramente singolare, che non conoscevo, questo di queste mamme, queste famiglie che magari anche loro,
sì,
transitano e poi lasciano lì.
Attraversare, passare dalla Grecia verso l'Europa, andare da soli è più semplice,
è
portare questi bambini piccoli.
Certo, ho capito.
E quindi molte volte li lasciano e quando tornano non sempre li ritrovano questi bambini, perché purtroppo c'è gente che non ha scrupoli, approfitta di queste bambine per avviarle alla prostituzione, bambini che vengono presi come commercio di organi. Succede di tutto.
Certo,
io ho potuto vedere donne che scavavano nei cassonetti, cercavano nei cassonetti per tirar fuori qualcosa da poter mangiare, ancora oggi. Cioè siamo nel 2018 e quando si parla della Grecia si parla solamente di alcuni posti di villeggiatura, ma non si pensa che c'è veramente tanta fame. Ho potuto vedere quando eravamo al porto per ritornare in Italia persone, ragazzi, che correvano per cercare di salire sui camion per passare la frontiera, cosa che era impossibile perché c'era lì un sacco di soldati e militari con i cani che li impedivano a queste persone di salire sui camion. Anche sul nostro camion hanno cercato di salire e di nascondersi dentro, ma poi hanno dovuto scendere perché il nostro camion era completamente vuoto, quindi non c'era motivo,
non si potevano
possibilità
nascondere,
di nascondersi,
non si potevano nascondere,
no?
Certo.
Ma purtroppo questa è la realtà. Ecco, noi stiamo collaborando con questa associazione che c'è in Grecia, portiamo questi aiuti in Grecia, ma non solo in Grecia, in Bulgaria. Abbiamo fatto proprio nel mese di novembre, abbiamo mandato il nostro tir, che sono 18-19 metri, è enorme questo tir, è enorme. Abbiamo portato aiuti, vestiti, cibo, come dicevo prima, anche giocattoli in Bulgaria, in Ucraina. Cioè, noi ci spostiamo un po' ovunque arrivano che ci chiedono aiuto. Per esempio, proprio prima di venire in radio è arrivato un messaggio nel nostro gruppo dove ci veniva richiesto aiuto dall'Albania. Ora noi valuteremo se è possibile fare subito un viaggio, perché ci hanno detto siamo disperati, non ci abbiamo nulla. Noi vorremmo organizzarci anche per dare da mangiare alle persone del quartiere, dice, ma noi non abbiamo neanche noi niente da mangiare, quindi come possiamo dare agli altri se neanche noi abbiamo? Quindi ci hanno chiesto proprio oggi ci è arrivata questa richiesta di aiuto per l'Albania, e ora stiamo valutando quando poter fare questo viaggio così all'improvviso, in Albania. Ma ci sono tante situazioni. Per esempio, c'è un altro progetto che stiamo mettendo appunto. Questo è in Moldavia.
Sì.
In Moldavia ci sono tanti credenti che hanno le case di legno, fatiscenti. Quindi volevamo organizzare questo progetto, si chiama Progetto Nemia. Ricostruire. Okay. Noi vorremmo andare lì con delle squadre di specialisti idraulici, meccanici, muratori, falegnami, organizzare, proprio andare lì e riparare le loro case proprio sul posto. Stiamo lì 15 giorni, 3 settimane, ripariamo 10 case, 15 case, poi ritorniamo, va un altro gruppo. Ecco, stiamo mettendo...
Quando voi andate, scegliete o vi chiamano, come in questo caso, le persone che vi chiamano e dove voi andate sono esclusivamente persone credenti?
Allora, noi collaboriamo anche con delle associazioni che sono in Europa, ma quando ci vengono fatte le richieste sono richieste di credenti.
Okay.
Certamente quando noi ci presentiamo, e poi se c'è da dare una mano anche ai non credenti, noi quello lo facciamo, ma veniamo sempre contattati da associazioni o missionari che sono
all'estero.
Questo sempre
sì, e questo, sì, questo sì. È molto importante, anche perché ovviamente io penso che allora è nata nel 2012, giusto? Accreditata nel 2014. Quindi io penso che siete ancora agli inizi, quindi chissà quante chiamate continuerete ad avere.
Sì, cerchiamo di fare quello che...
Quanti siete? Non l'abbiamo detto. 10 ecco, hanno creato insieme, l'abbiamo 10
è stato creato.
Ok, ma adesso in quanti siete?
Ora c'è il direttivo che sono 10 sempre,
okay.
Sempre 10.
Sì.
E poi, sinceramente, il numero preciso
non lo so,
ma credo che siamo, spero che Corrado mi perdona, da 350 a 400 soci.
No, non ci credo.
Sì, ci devi credere. Ma forse anche qualcosa in più.
Davvero?
Forse qualcosa in più,
wow.
Sì. Adesso che ci incontreremo nel direttivo vedremo veramente quante persone, quanti
sono
soci
tanti.
Ci sono.
In quattro anni. È fantastico.
È fantastico anche perché qui
350,
vediamo...
400. Ascolta, in quattro anni sono davvero tanti.
Sono tanti.
E tutte queste persone diventano socie perché vogliono aiutare o diventano socie solo per dare una quota?
Allora, ci sono...
È una domanda un po' così,
sì,
ma
no,
mi piace...
no, ma è giusto fare anche una domanda. Allora, ci sono i soci... tutti diventano soci.
Ok.
Perché tutti devono diventare soci? Chi vuole partecipare a Salvati per Sempre? Perché dal momento che tu vuoi salire su un mezzo di protezione civile,
certo,
dell'associazione,
devi essere parte.
Sì, se io guido un mezzo della protezione civile, mi ferma la polizia stradale,
certo,
e mi chiede come mai, ho tanto di tesserino e tutto, che
certo,
fa vedere che io faccio parte della protezione civile.
Certo.
Poi ci sono certo anche persone che, per esempio, mia suocera o altri che vorrei fare diventare socia, anche mia suocera, in questo caso sarebbe solo ed esclusivamente per dare la quota di 36 euro, cioè fare un'offerta.
Sì, sì.
Fare un'offerta. Ma la maggior parte.
Siamo simpatizzanti,
esatto,
questi soci.
Sì,
dai.
Sì, sì. Ma la maggior parte sono soci che vengono vengono lì a lavorare. Sì, sì, sì.
Wow,
la maggior parte sì.
Siete tanti.
Siamo.
Davvero.
Posso anche dire che in Italia siamo. Ci sono circa 110 chiese, circa 110-120 chiese dei fratelli che collaborano con noi.
Wow, fantastico.
Se noi vediamo che abbiamo solamente 4 anni di storia, stiamo veramente volando.
Sì,
però
sì,
abbiamo veramente bisogno.
È una grande benedizione questa.
Sì, 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 sì.
Io penso che questo, come ti posso dire, è un'associazione, un ministero, chiamiamolo come vogliamo, proprio voluto da Dio. Altrimenti non sarebbe accaduto questo, altrimenti non ci sarebbero tutti questi soci.
Ci sono tanti soci e c'è tanto, tanto, tanto lavoro.
Tanto da fare.
Perché siamo partiti per dare una mano per i terremotati e continuiamo ancora a farlo.
È iniziata così.
Sì, e ora si è aperto per tutto il mondo. Siamo anche in collaborazione con ACP della Svizzera.
Forse era l'unico modo quello, l'unico modo che aveva Dio per far vedere una necessità, non sto dicendo che il terremoto è arrivato per questo, per amore del cielo, no, ma voglio dire farvi sentire questa necessità, perché la necessità di aiutare delle persone così visibile come il terremoto, e poi vi ha aperto gli orizzonti per tutte le altre persone che hanno bisogno di aiuti in giro per il mondo.
Sì, certo, ora per Salvate per Servire ha un orizzonte molto molto vasto, in quanto oltre che in Italia, perché in Italia è il nostro paese, quindi noi ci adoperiamo per l'Italia, ma ci adoperiamo un po' per tutta l'Europa,
certo.
Per tutta l'Europa, non è un...
Ascolta una cosa, Pasquale, non abbiamo il tempo per parlare di tutto, tu vedi quante cose si aprono parlando, ma il tempo è tiranno. E sicuramente io volentieri ti darei l'appuntamento anche la prossima volta per vedere gli sviluppi di tutto questo, no, della vostra associazione, perché sappiamo che comunque continuate a portare aiuti dove, nelle zone terremotate, che portate il pane fresco, che fate tante cose. So che c'è un versetto che vi accompagna.
Lo possiamo leggere insieme. Sì. Io proprio facevo questa riflessione in Prima Tessalonicesi. Parla proprio di questo, Prima Tessalonicesi al versetto 9 dovrebbe essere proprio così, dice, poiché, qui l'apostolo Paolo che sta parlando dice, poiché essi stessi raccontano di noi quale sia stata la vostra venuta tra voi e come voi vi siete convertiti agli idoli a Dio per servire all'Iddio vivente e vero, per aspettare dai cieli il suo figliuolo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù Cristo, che ci libera dall'ira a venire. Questo versetto mi sta veramente a cuore, perché qui fa vedere che noi prima di iniziare questo tipo di lavoro abbiamo dovuto dare la nostra vita al Signore. Ci siamo convertiti dagli idoli al Dio vero. E subito dopo dice per servire Dio mentre aspettiamo il ritorno di Cristo. Noi siamo di passaggio su questa terra, stiamo aspettando Cristo che ritornerà a prenderci, come dice la parola, ma intanto che noi aspettiamo che Gesù venga qui a prenderci, noi vogliamo lavorare, noi vogliamo stare con le mani in mano aspettando che il Signore arriva.
Certo.
Quindi noi aspettiamo servendo, pure servendo, aspettando.
Da qui avete tratto, diciamo, il vostro slogan, salvati per servire.
Però questo versetto mi sta molto a cuore, quindi l'ho inserito nei miei pensieri, e anche quando presento l'opera di Salvati per Servire mi piace molto questo versetto, perché io aspetto il Signore con tutto il mio cuore, perché è la beata speranza che abbiamo tutti quanti noi, però nel frattempo io voglio servire.
Amen. Ascolta, abbiamo ancora una piccola manciata di minuti, forse 3 o 2 e mezzo, non importa. Vuoi ricordare agli ascoltatori come possono eventualmente approcciare all'associazione Salvati per Servire? Già approfittiamo, perlomeno lo diciamo. Penso che dietro al volantino.
Sì. Se volete altre informazioni di Salvati per Servire, sicuramente si può andare in internet, dove potete andare sul sito web www.salvatiperservire.it. Qui c'è tutta la nostra storia, potete vedere i contatti, c'è anche la possibilità di poter diventare soci di Salvati per Servire. E anche...
Ti fermo,
sì.
Diventare soci devono avere una particolare... C'è qualcosa... che devono essere parte di una chiesa, non lo so.
Sì,
cioè,
allora,
diciamolo.
Per essere soci bisogna intanto avere voglia,
okay,
di servire il Signore, la prima cosa.
Okay.
Dopo di questo bisogna compilare un modulo, far parte,
sì,
comunque di una chiesa, perché nel modulo in cui loro vanno a fare l'iscrizione,
sì,
c'è la firma dell'anziano o del pastore,
okay,
quindi devono essere persone che vengono mandate anche delle chiese. Dopodiché possono tranquillamente spedire all'indirizzo che trovate comunque,
sì,
su internet, che è via Colle Mancino 11 L'Aquila, 3 fotografie e uno diventa socio.
Okay.
Diventando socio si può tranquillamente andare all'Aquila, si può parlare con Corrado, si può vedere veramente con mano la realtà. Potete,
sì,
rendervi conto che quello che vi sto raccontando non sono delle cose campate in aria, ma è la pura verità.
Sì, ma nessuno pensa che siano cose campate in aria. E solamente magari essere soci vuol dire che magari sono persone che hanno voglia di aiutare, capito? Che magari vogliono dare una mano, magari hanno anche del tempo, sono altre persone che sono in pensione, come magari per qualcuno di voi o per molti di voi, e possono sicuramente dare una mano. Comunque, diventare soci, il costo è 36 euro, però la cosa che non costa niente è pregare per questa associazione.
Ecco, questo che noi chiediamo, visto che ci sono, approfitto proprio anche,
sì,
di questo. Noi abbiamo una grande necessità di avere un terreno, un locale dove poter sistemare anche i nostri mezzi, poter,
sì,
avere un magazzino, perché noi adesso abbiamo dei magazzini che sono in affitto, ma non paghiamo l'affitto, ma che,
sì,
vorrebbero mandarci via, quindi avremo,
okay,
veramente bisogno di un magazzino, di un posto dove poter mettere tutti i nostri mezzi,
sì,
perché noi abbiamo abbiamo roulotte, abbiamo camper, furgoni, camion.
Quindi cercate un luogo, un posto, quindi se qualcuno in ascolto dovesse avere un posto, un luogo già pronto e che si stava domandando in questi giorni, ma signore, mi hai dato questo, ma per fare che cosa? Oggi ha sentito la risposta per aiutare Salvati per Servire. Ok, io sono sicura che tante persone in ascolto potranno fare qualcosa. Ti chiedo di salutare i nostri ascoltatori.
Bene, io vi ringrazio per l'ascolto, voglio anche ringraziare il Signore per averci dato questa possibilità per parlare alla radio, per farvi conoscere un'associazione che magari, come dicevo prima, non conoscete bene. Bene, ora ne sapete di più. Se volete diventare soci di Salvati per Servire, o anche volete solamente contribuire con un'offerta, ma anche solamente pregare per
pregare,
noi. Questo
pregare.
Ci fa molto piacere, che abbiamo bisogno delle vostre preghiere.
Amen.
Grazie.
Anch'io ti ringrazio per essere stato con noi, per averci messo al corrente di tutte queste cose che molte non le sapevamo. Saluto tutti i nostri ascoltatori. Vi ricordo il numero di telefono, che è 0362 24 54 00. Ve lo ripeto, 0362 24 54 00. Vi do solo questo, così potete chiamare. Vi abbraccio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.